Parlando della tribolazione, volevamo andare al prossimo messaggio, che è uno studio del periodo della tribolazione, ma specialmente come il Signore ci aiuterà durante la tribolazione.
Bene, mi pare che solo adesso abbiamo messo la foto del messaggio che segue.
Sì.
Dovete rinfrescare e aggiornare la pagina per vederlo. Va bene, cioè ricaricare e riaprire, come volete chiamarlo.
Sì, è la prima foto e l'immagine del messaggio che adesso cominciamo.
Sì, ecco, il messaggio come si chiama?
Tribolazione, dice il Signore, io manderò un piccolo aiuto.
Ebbene, va bene. Vuoi leggere il fotomontaggio che abbiamo messo sulla pagina?
Sì, è
C'è
la scrittura.
l'arcangelo? C'è l'arcangelo in centro, l'arcangelo Michele. E da una parte c'è schierato le forze del diavolo, dall'altra parte le forze di Dio. E lui è nel mezzo, perché lui è la guida dell'esercito di Dio nel tempo della fine, Apocalisse 12:7. Che sconfigge il diavolo, il dragone e tutti i suoi demoni e i seguaci col marchio della bestia. Ecco, vuoi leggere la tavola?
Daniele 12:1. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia come non ci fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro.
Grazie, Signore.
E poi c'è anche la scrittura di Luca 10:19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male.
Ebbene, e tutto intorno all'arcangelo c'è il mondo. C'è scritto malvagità, guerre, caos, oppressione, bugie, malattie, violenze. Cioè adesso in questo momento siamo circondati da tutti questi mali. Però lo Spirito Santo è sopra di noi, nella vita e nella morte siamo protetti. Bene, non è che siamo protetti solamente perché la benedizione non è solo ok, troverai un posto di lavoro con un buon stipendio, queste sono sciocchezze assolutamente secondarie, importanti ma secondarie. Bene, è la battaglia nello Spirito. Alleluia, alleluia,
Grazie,
gloria a
Signore.
Dio.
Sì, e questo messaggio è.
Il messaggio principale di oggi?
Sì, noi spesso parliamo della tribolazione e come stare. Rimanere fedeli, rimanere fino alla fine sulla strada giusta. Però oggi parleremo dell'aiuto che il Signore ci darà durante la tribolazione. Che tutti vogliamo sapere, ma come sopravviverò? Come farò ad essere fedele, a non cadere, a non dubitare? Il Signore ci aiuterà e questo è il messaggio di oggi. Come farà Dio ad aiutarci?
Sì, che il diavolo viene e poi ci porta paura, la tribolazione viene, marchio della bestia, è difficile adesso, come faremo domani?
Sì,
Calma, calma,
sì, sì.
il Signore che è in controllo ieri e oggi sarà in controllo domani nella tribolazione. Ricordiamoci che il diavolo, il demone, la tribolazione è sotto i piedi del Signore. Va bene, l'importante è che noi non abbiamo paura della morte, che viviamo per Gesù e che siamo pronti a morire per Gesù. Mi dai una scrittura, Apocalisse 12:11, per favore.
Sì. Apocalisse 12, verso 11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Va bene, allora per vincere il diavolo non bisogna avere paura anche nella morte. Dice, ma io ho paura, tutti abbiamo paura. Tutti, però il soldato deve imparare a vincere la paura. Ho visto un documentario che c'era l'Africa Corp, c'era guidati da Rommel contro Patton, che guidava le divisioni americane, c'erano combattimenti, i carri armati si sono distrutti. È stata una cosa orribile, ho visto un documentario. E ha intervistato questo anziano carrista, pilota di Panzer tedeschi, e dice che ci sono stati attacchi che andavano proprio alla morte perché l'avversario è superiore e i carri armati saltavano per aria, no? Una parte dall'altra. E questo ufficiale tedesco diceva: vedevo i miei amici saltare per aria, di qua e di là. e combattevano. Gli americani erano affascinati da questi tedeschi che nelle interviste dicevano, siamo rimasti proprio ammirati perché no, quando il loro carro armato veniva colpito da una cannonata e la metà dell'equipaggio per esempio moriva e saltavano fuori dal carro armato come torce, bruciavano. E quelli che sopravvivevano, saltavano fuori dal carro armato, smontavano la grande mitragliatrice del carro armato e continuavano a sparare col mitra fino a morire. E questi erano i nazisti. Gli americani non potevano credere a un tale coraggio. Perché questi erano, diciamo, credevano nell'ideologia. Noi crediamo nell'ideologia di Gesù Cristo, crediamo nel Vangelo. Va bene, se il nostro carro armato viene colpito, saltiamo fuori e spariamo coi mitra.
Amen.
Insomma, rileggi quella scrittura.
Apocalisse 12:11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Ecco, questo è il martire. Se non entriamo nell'onda del martire, del martirio, come Gesù e gli apostoli e gli altri che hanno seguito durante i secoli, non potremo vincere il diavolo. Non potremo vincere neanche una malattia. Neanche un demone possiamo mettere sotto i nostri piedi. Va bene, è stato nel 2004 ho cominciato a vedere miracoli, gente che imponevamo le mani e guarivano. Male incurabile. Però diciamo, il primo dono più potente che Dio mi ha dato è stato nel 1990, 1989. Cos'era? Sono andato a visitare una chiesa che è specializzata a liberare le persone possedute dal diavolo e lì ho cominciato a cacciare i primi demoni. E da allora mai capitato che un demone non sia uscito. E quello poi molti anni dopo sono arrivati, ho cominciato a imporre le mani, la gente guariva miracolosamente, ma la cosa, diciamo, la mia chiamata in certo senso primaria, la più potente, è cacciare i demoni, che prima lo facevo semplicemente evangelizzando, facendoli pregare per ricevere Gesù a fondo, i demoni uscivano. Poi dall'89 ho cominciato proprio a cacciare i demoni proprio col dito puntato. Quindi questa è la cosa che principalmente io faccio. Le guarigioni vengono ogni tanto, ma invece cacciare i demoni, questo qui, ho visto che è quello che il Signore mi ha chiamato tante volte, questo l'ho sempre visto.
Hai detto 2 o 3 giorni fa, parlavi con Deborah e con noi, e stavamo pregando per i piedi di Deborah che aveva dolore. E hai detto tu un piccolo messaggio che mi è rimasto impresso. Il punto era: full power is in full heart.
Il pieno potere sta nel cuore pieno.
Cioè, se vogliamo vedere guarigioni e il potere pieno in azione, se vogliamo avere quel potere da Dio che Lui ci ha dato, nel nome di Gesù lo abbiamo, dobbiamo mettere tutto il cuore. Cuore pieno, potere pieno.
Sì,
Perché se preghiamo così,
mezzo cuore non riceve
non,
niente.
niente, no.
Giacomo 1 dice, non crediate che quell'uomo riceva niente dal Signore. Perché uno di mezzo cuore è instabile in tutte le sue vie, uno che dubita. Qui, per questo io sono fanatico del cuore pieno. Ho visto che l'unico, tutti, ho visto demoni cacciati, demoni uscire,
Sì.
malattie guarite, ma sempre solo quando in presenza di cuore pieno. Quindi questo è un prezzo da pagare. Se non sei a cuore pieno, guarda, non sprecare tempo a cacciare i demoni che magari ti mettono nei guai. Però da quando lo faccio con tutto il cuore, cioè l'ho sempre fatto con tutto il
Funziona,
cuore,
funziona,
e
sì.
funziona. Funziona, spesso la gente guarisce, però i demoni escono sempre.
E
Non
questo è il
ho mai visto
messaggio.
un demone che resiste quando sono andato a cuore pieno. Quindi andate a cuore pieno, i demoni usciranno. Questo fratello che ha scritto che la madre è endemoniata, opera a cuore pieno, non parlare con la madre, non parla col demone, vattene, non tornare più, il fuoco di Dio sulla tua testa, non tornate più su mia madre, non mi interessa se lei li vuole i demoni, so che è lei che li attira, lo so la storia, ma tu c'hai potere sopra i demoni, però naturalmente poi sarà, se lei proprio li vuole che li vuole, il Signore... permette che vengano di nuovo. Però mm-hmm. tu hai potere, fratello, ok?
Amen.
Vabbè, tu hai potere sui demoni che tua madre attira. Va bene, che lei è disubbidiente, ribelle. Mm. Avanti.
E mi ricordo anche, scusa, che dicevi che l'autorità è più potente che il potere.
Che il potere, sì.
E già hai dato l'esempio che un carabiniere c'ha il potere,
c'è la pistola.
C'è la pistola, ma il presidente della Repubblica c'è l'autorità. E anche se non ha la pistola, ha l'autorità di mettere.
È superiore.
E questo anche riguardo alle guarigioni o liberazioni, sapendo che abbiamo l'autorità di Gesù Cristo, non solo il potere, la potenza, dunamis, exousia, sai quella differenza di quelle parole.
Sì, sì.
E questo anche è stato un altro messaggio che hai condiviso con noi, sapendo la nostra autorità in Cristo.
Sì, cioè, i demoni hanno potere di dare malattie, ma c'è qualcosa superiore al potere, è l'autorità. Va bene? E sì, Gesù non andava in giro con la spada, le armi, no? Andava in giro col dito, puntava il dito e i demoni uscivano.
Mm-hmm.
Va bene?
Sì.
Quindi l'autorità di guarire che Cristo ci ha dato è superiore alla potenza di ammalare che il diavolo ha dato ai suoi demoni. Potete scrivervelo.
Mm-hmm.
Va bene? Vuoi ripeterlo? L'autorità?
L'autorità che Gesù ci ha dato per cacciare i demoni è più forte del potere del diavolo di crearci malattie.
Ossessioni, eccetera.
Sì, cioè il diavolo ha un po' di potere e ci dà le malattie,
sì,
però
sì, sì.
Dio ha potere e autorità per fermarlo. E quell'autorità sì. l'abbiamo anche noi, perché Dio ci ha dato a noi l'autorità nel nome di Gesù. Quindi il diavolo non ha autorità su di noi, noi abbiamo autorità su di lui.
Sì, tutto l'esercito, le divisioni, le brigate, i corpi d'armata italiani, okay, non, tutta la loro potenza non è superiore all'autorità che c'ha il ministro, il primo ministro e mm-hmm. i ministri del suo consiglio. Loro sono superiori. Va bene. Il consiglio e i ministri italiani e di ogni nazione sono superiori a tutte le armate di quelle nazioni. Mm-hmm. Un uomo, la Casa Bianca, ha potere sopra tutte le armate americane, che è la prima esercito mondiale. Va bene? Okay. Quindi, con conclusione, noi abbiamo più autorità del Presidente della Repubblica, del Ministro del Consiglio, eccetera, perché abbiamo Gesù Cristo nel cuore e il diavolo sotto i nostri piedi. Però dobbiamo crederci senza dubitare, e allora cacceremo demoni, guariremo malattie, va bene? Sì, io sono arrivato a questa perfezione? No, però ci sto camminando in quella direzione. Gloria a Dio.
Amen.
Allora,
Amen.
Il messaggio di oggi, che è il messaggio principale, fratelli, carta e penna, per cortesia. Allora, sto parlando della tribolazione che viene. Già siamo in una mini tribolazione, e voi sapete cosa sta succedendo questi giorni, è inutile che ve lo ripeto. Va bene? È un addestramento alla tribolazione. Quello che succede oggi, va bene, è un addestramento all'anticristo, alla tribolazione e al marchio della bestia che viene. Va bene, in quel tempo, dice Daniele 12.1, vuoi leggere Daniele? L'hai letto Daniele 12.1?
Sì, l'ho letto.
Ma leggilo di nuovo. Qui parla che l'arcangelo Michele sorgerà durante la tribolazione per aiutarci.
Mm-hmm.
Va bene, aiutare gli ubbidienti, perché lui è, che Michele è il nostro capitano, è il nostro comandante. Bene, e lui dà gli ordini. E come li dà? Attraverso le scritture già scritte, attraverso la parola di Dio già scritta, e attraverso lo Spirito Santo che conferma queste cose, e attraverso le profezie di Gesù, che Gesù ci dà. Quindi questo è il potere che Dio ha dato all'arcangelo Michele, di guidare l'esercito del tempo della fine, ma l'esercito delle vergini con olio, l'esercito della chiesa di Filadelfia, l'esercito della sposa di Cristo, l'esercito dei cristiani ubbidienti, e gli altri saranno distrutti. Come furono distrutti i cristiani di Russia quando arrivò Lenin, quando arrivò l'anticristo Lenin, quando arrivò l'anticristo Hitler, ecco che i cristiani di Russia e gli ebrei di Germania furono distrutti perché non erano preparati, o non avevano o non seguivano i loro profeti, e furono distrutti. Avverrà di nuovo, va bene? E immagazzinavano gli ebrei nei treni e li spedivano ai campi di concentramento, perché non avevano ascoltato i loro profeti. Chi erano i profeti degli ebrei in Germania, Angela?
Non lo so.
Noi, i cristiani.
Ah sì?
I cristiani, sì.
C'erano cristiani che avvertivano gli ebrei?
No, i cristiani che gli ebrei avrebbero dovuto seguire, ma non li seguivano perché non erano cristiani gli ebrei. Sì. Avrebbero dovuto accettare Cristo e seguire i profeti della Chiesa cristiana, che erano pochi, sì. Pochissimi, rari e rarissimi come oggi. Mentre le chiese dell'Europa erano tutte lì a fare la fila, a leccare i piedi a Hitler e Stalin, le chiese statali, le chiese mezze morte, come succede oggi, va bene? I profeti c'erano i profeti, va bene? C'erano, però non li cercavano, va bene? Oggi ci sono i profeti, va bene? Speriamo noi di essere tra questi, nel nome di Gesù Cristo. Non sono molti, devo andare a cercarli. Ai tempi di Geremia ce n'era uno in tutto Israele. Come si distingue un profeta? Geremia 29,13 dice: quando lo cercherai, quando cercherai il Signore con tutto il cuore, il Signore ti risponderà. Ecco, allora, vuoi leggere? Allora, attacchiamo con le scritture. Daniele 12,1, ti ho dato una lista di scritture, ce l'hai pronte?
Sì, sono pronte.
Allora,
sì.
Il dito sul grilletto. Okay. Daniele 12,1, vai.
Daniele 12,1. E in quel tempo sorgerà Michael, il gran capo, il difensore dei figlioli del tuo popolo. E sarà un tempo di angoscia, quale non se n'ebbe mai da quando esistono nazioni fino a quell'epoca. Ma in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli cioè che saranno trovati iscritti nel libro.
Allora, Michael sarebbe l'arcangelo Michele, lo vediamo in Apocalisse 12, 7 e 8. L'arcangelo Michele, e lui è il nostro capitano, capito? Il nostro Dio è Gesù, Dio è attraverso Gesù è nostro Dio. Però Michele, l'italiano corrente, va bene, lui è il nostro capitano.
Difensore, dice.
Il difensore. Ecco,
quindi durante la tribolazione sarà lui ad aiutarci?
Sì, dice capitano in Giosuè capitolo 5. Okay. C'è lì con la spada. E dice: chi sei tu? Dice Giosuè, in Giosuè capitolo 5. Dice: io sono capitano dell'esercito del Signore. Quello, quello era probabilmente Michele. Dicevi?
Sarà lui ad aiutarci durante la tribolazione?
Sarà lui a tenere il diavolo, l'anticristo, il marchio della bestia, le uccisioni, i genocidi, gli stermini, sotto controllo.
Grazie,
cioè metterà
Gesù.
Un limite. È come le... Roma scatenava le persecuzioni che crocifiggevano i cristiani per tre secoli, in intervalli, però Dio li teneva, dice: ok, un po', non troppo. Vediamo Atti capitolo 7, capitolo 8, grandi persecuzioni contro i cristiani, però i cristiani venivano uccisi, sì, però c'era un limite, uccisi però non abbandonati, perseguitati però non... sterminati completamente. Dio metteva un limite. Erode uccideva alcuni martiri, però non... Erode uccide Giacomo, però non può uccidere Pietro, quindi c'è un limite. Allora, Matteo 24,21 ce l'hai? Daniele 11,34?
Sì.
Apocalisse 7,1-4.
Matteo 24,21. Perché allora vi sarà una grande afflizione, tale che non v'è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Daniele 11,34. E quando saranno così abbattuti, saranno soccorsi con qualche piccolo aiuto.
E questo è un po' il tema di questo messaggio. Dice il Signore: io manderò un piccolo aiuto. Ed è questo il piccolo aiuto. Lo vediamo in Daniele 11,34. Leggi ancora?
Apocalisse...
No,
leggo di
Daniele
nuovo.
11,34.
Daniele 11,34. E quando saranno così abbattuti, saranno soccorsi con qualche piccolo aiuto.
E chi sarà il piccolo aiuto?
Michele?
Sono Michele, sì, però non è che Michele arriverà come Davide che uccide Golia. lui nello spirito lui guida l'esercito del Signore, ci sono gli angeli per tenere il diavolo sotto controllo, però il diavolo farà una grande tribolazione, ha detto Gesù, come non ci sarà mai, dice tale, ha detto Gesù, che non vi è stata l'eguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà, Matteo 24, 21. E allora un piccolo aiuto sono, lo vediamo in Apocalisse 7, qui ecco il piccolo aiuto, se vuoi leggere Apocalisse 7 dal 1 al 4, e qui c'è il piccolo aiuto, parliamo di questo.
Apocalisse 7, 1 a 4. Dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra né sopra il mare né sugli alberi. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo...
Cioè questo qua arriva, questo angelo, con il sigillo del Dio vivente. Capito? È qui che il diavolo copia il marchio della bestia. No? Dio sigilla con la vita eterna, la sua salvezza, il suo popolo, e il diavolo dice, anch'io... sigillo col mio marchio infernale, il mio popolo. E allora lì, altro che difficoltà che abbiamo oggi, va bene, voi sapete cosa parlo, no? E lì si tratterà che il marchio della bestia che viene ucciso sul posto. Capito? Apocalisse 20, verso 4 dice saranno decapitati. Va bene? E... che in altre parole il sistema di giustiziare a quel tempo sarà la ghigliottina, grazie a Dio, in modo migliore, non senti niente. Non sarà crocifissione attaccato a un palo finché muore, no. Di solito sarà la ghigliottina. Avanti.
Verso 3. Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio.
Quindi, verso 1 dice, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra, trattenevano i quattro venti perché non soffiassero. Cioè, sto parlando della tribolazione, ok? Qui, parabola, tribolazione, ok? Allora dice, la tribolazione non può cominciare fino a quando non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo di Dio i servi del nostro Dio. Verso 4. E qui parliamo, chi sono questi che vengono segnati? Siamo tutti noi? No.
E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele.
Va bene. Quindi chi sono questi qua? Tutti... testimoni di Geova dico che sono solamente loro. E noi cosa diciamo? Che siamo solamente noi di Radio Blast?
No.
La Chiesa dello Spirito?
No.
Solo i pentecostali?
Almeno
cattolici?
No.
Presbiteriani?
Sono quelli tra di tutti che sono i più fedeli.
Esatto. Sono quelli che Dio sceglierà, che saranno, che vedrà che sono fedeli, cattolici, protestanti, quello che ti pare. Radio Blast, mi auguro, ci siamo anche noi, vediamo, e lo sa solo Dio, va bene, vengono segnati quelli che si comportano già adesso come se fossero chiamati a essere 144.000, va bene? Quindi Davide era fedele a difendere le quattro pecore nel deserto, e uccideva l'orso, uccideva il leone, capito? Cioè metteva la vita a repentaglio per quattro pecore animali. Era fedele nel poco, senza sapere che sarebbe arrivato un profeta di nome Samuele a ungerlo re di Israele. Perché Dio ha scelto lui? Ha visto che tra tutte le capre intorno, cominciare con i suoi fratelli, va bene, lui metteva tutto il cuore. Davide aveva una caratteristica, era a cuore pieno. E quando sbagliava, sbagliava anche a cuore pieno. E prendeva il bastone a cuore pieno, Batseba. Botte da orbi, le ha prese. Però Davide è una cosa buona, si pentiva, si ravvedeva. E non cascava più il maiale lavato, pulito, che torna a voltolarsi nel fango, diceva, nel suo vomito. il cane è tornato al suo vomito, diceva Pietro. No, no. Davide si pentiva e basta. Basseba, basta ancora dietro alle Basebe. Invece Salomone cosa ha fatto? È andato avanti fino a, ha trovato fino a 1000 Basebe è arrivato Salomone. Poveraccio. Quindi mariti, siate fedeli con una moglie.
Quindi la scrittura di Apocalisse 7, verso 4, dove parla dei 144.000, sono questi il piccolo aiuto che Dio ci darà durante la tribolazione?
Sì, questo è il piccolo aiuto ed altro. E anche altro. Daniele 11, dal 31 al 35, parla anche dei saggi che istruiranno, i saggi che insegneranno, però saranno abbattuti anche, martirizzati, dice Daniele 11, 31 al 34. Questo è il piccolo aiuto, un po' come la chiesa valdese che nel 1200 di Pietro Valdo, che avevano, li chiamavano i Barba, che andavano in giro di casa in casa ad evangelizzare. E c'era la chiesa di quel tempo, la mostruosa chiesa religiosa che li uccideva, li bruciava, li torturava. E questi valdesi, adesso la chiesa valdese è diventata una chiesa mezza morta come tutte. Ma all'inizio la chiesa valdese era una stella brillante, lucente. Adesso invece la chiesa valdese si è mischiata con, accettano le perversioni sessuali, molti di loro, come tante altre chiese, tantissime. Però all'inizio c'erano questi leader che andavano in giro di casa in casa a evangelizzare, li chiamavano i Barba, li chiamavano. Ho visto un po' la storia. E così saranno i 144.000. Quelli lì erano un esempio dei 144.000. Che i 144.000 andarono in giro, secondo me, a due a due. E qui, perché così tanti 144? Perché non un Elia, un Ezechiele? No, no. Perché in quel tempo lì non ci sarà... non ci saranno chiese aperte. Le uniche chiese aperte predicheranno il marchio della bestia, come le chiese legalizzate in Cina adesso, che anche il Papa gli ha messo il timbro di approvazione. Cioè possono solo predicano un Gesù che non è risorto, va bene, e predicano la monnezza moderna del mondo politico di oggi. Ecco, quindi sarà così, 144.000 andranno in giro come facevano i valdesi, arrivavano questi leader nelle case, li evangelizzavano e scappavano. A volte bussavano alla porta gli indemoniati religiosi, con gli archibugieri, il prete arrivava, e loro scappavano, avevano sempre delle uscite segrete. Di solito era nel camino, si arrampicavano dentro il camino e scappavano sui tetti, di solito. Va bene, però c'erano anche altre uscite segrete. Questi tempi torneranno, non sarà esattamente così, capito? Sarà adattato al tempo. E questi 144.000 andranno in giro in tutto il mondo a portare quello che ormai le chiese morte non potranno più dare. Le chiese già hanno cominciato a morire, la maggioranza delle chiese sono già in cancrena, infatti si sente l'odore, la puzza, va bene? E le chiese vere saranno, come dice Gesù, Matteo 18:20, dice: abbastanza che due persone sono riunite nel mio nome, io sono lì. Posso fare la comunione, posso fare guarigioni, risurrezione, possono fare tutto quello che hanno bisogno. Due persone nel mio nome, dice Gesù. Matteo 18:20. Avanti.
Amen, amen.
Dov'è che siamo qua?
Questo credo sarà un grande aiuto, non un piccolo aiuto, perché sapendo che nella mia zona qui ci saranno uno o due dei 144.000, per me è molto incoraggiante sapere che posso ricevere da loro la direzione, la guida, cosa fare, il Signore tramite loro mi guiderà. Questo è un grande aiuto.
Guarda, sì, guarda, io al momento, con tutto quello che il diavolo sta scatenando nel mondo attualmente, oggigiorno, cioè quello che io vedo, la situazione attuale, e l'ho già detto, e siamo nel periodo della pre-tribolazione. Il nemico sta evidentemente facendo le sue prove diaboliche per giungere al suo scopo di marchiare tutto il mondo. Sta preparando il mondo al marchio, insomma, ecco. Va bene, cioè... oggi ha scatenato tutti questi problemi, così che attualmente il mondo sia obbligato a ricevere la soluzione politica e medica. Così il mondo sarà talmente, il diavolo creerà altri problemi che il marchio della bestia apparirà essere la soluzione, i denti stretti lo accetteranno. Quindi il marchio arriverà, come ci dice Apocalisse 13, arriverà di sicuro. per tutti quelli che per chi? Per quelli che non seguono la parola di Dio, la parola di Dio nella Bibbia, la guida del Signore. Quindi è un banco di prova. E quindi costringe il mondo a ricevere il tocca sana. Attualmente, sai, i politici spingono il tocca sana. Sai cos'è il tocca sana oggi?
Sì.
No? Tutti ne parlano, e lo pubblicizzano dappertutto, lo spingono per guarire, voi sapete da cosa. Quindi queste prove servono ad addomesticare il mondo, a ricevere, nolente o dolente, volente o nolente, il marchio che viene. Dio lo permette. Perché? Perché la Chiesa ormai è in letargo, la Chiesa non conta più, insomma, conta zero completo, non riescono neanche a evangelizzare per colere, a dirgli cosa succede, interpretare. Quindi non potendo Dio usare il suo strumento primario, qual è? La sua Chiesa. Allora Dio deve necessariamente permettere all'Anticristo di uscire dalla sua tana. E se la Chiesa non lo capisce dalla Bibbia quello che succede, Dio glielo spiegherà tramite l'Anticristo. L'Anticristo viene a spiegare a una Chiesa addormentata cosa succede. Capisci? Una Israele addormentata. Addormentata su cosa? Sull'idolatria. Oggi la Chiesa è addormentata sull'idolatria del materialismo. La Chiesa di Israele addormentata nell'idolatria ai tempi di Geremia, e non voleva capire quello che succedeva attraverso le parole del profeta. E allora Dio gli ha mandato Babilonia a spiegarglielo. Geremia spiegava con le parole di Dio, e Babilonia spiegava con la spada, uccidendoli, bruciandoli, ha bruciato il Tempio. Quindi, come avevo detto, come già ho detto nel passato, la Chiesa è una bella addormentata nel bosco, in perenne attesa del principe azzurro che la svegli con un dolce bacio del rapimento. Cioè, attenzione, rapimento prima della tribolazione, perché è più comodo così. Secondo queste dottrine sciagurate che i falsi profeti propagano. Ma non avverrà, non avverrà. Matteo 24 ci dice che non avverrà rapimento prima della tribolazione. Il rapimento segue. Non precede la tribolazione. Leggiamo Matteo 24, 29 a 31, lo leggo io, guarda,
sì.
Stralcio. Subito dopo la tribolazione, dice Matteo 24, 29 a 31, dice dopo, signori falsi profeti, ascoltate falsi profeti, sordi e ciechi, dopo la tribolazione, verso 30, apparirà il figlio dell'uomo, 31, manderà i suoi angeli, a far cosa? A riunire i suoi eletti da quattro venti, da un capo all'alto dei cieli. Benedetti quelli che hanno fatto il corso biblico, perché lì ci entro in dettaglio. Corso biblico gratuito, chiedetelo ad Angela. Ve lo manda. Cosa
sì,
devo fare di
amen.
Più? Devo venire lì a come da mangiare al bambino col cucchiaino? Studiarlo, per cortesia. Le scritture. Tanti religiosi fanno la fila. A cosa? Per comprare i libri come quello là, Left Behind, che è il falso profeta ora deceduto, cos'era? Tim Lehigh, è diventato straricco ingannando quelli che ignorano la Bibbia. Tim Lehigh ha venduto più di 80 milioni di libri. Prezzo, ho guardato il prezzo, da 20 a 33 dollari rivendono. Cioè, quindi è molto semplice il calcolo da fare, minimo quasi 2 miliardi di euro, minimo. Ho capito? Perché lui tanto successo e io tanto insuccesso? Lui parla come il mondo vuole, io no. Comunque i tre film su Left Behind che io ho visto sono fatti bene, grande stile di Hollywood, ottimi attori e fiction. Talmente fiction, cioè invenzione, che si sono dimenticate persino il marchio della bestia e la persecuzione dei cristiani.
È vero, sì.
Se volete capire il suo film, dovete... hanno messo il rapimento all'inizio, primo film. E dopo il rapimento, il film 2 e 3. Se volete capire un po' più scritturale, potete guardarli, sono film fatti molto bene, ma guardate il numero 2 e 3 prima e poi... alla fine guardate il numero 1.
Sì.
Oh Signore Gesù, guarda, se solo fosse una cosa hollywoodiana, tutto bene, vale il biglietto, è fatto bene, secondo tutte le standard di Hollywood, mm-hmm. Cioè come vale il biglietto come film immaginario, un film di finzione, fiction, ma a livello profetico ci puoi spazzare il pavimento, parlo con rispetto, per non dire il cesso. Perché non dico il cesso, Angela? Che sono educato. Il pavimento. Va bene? A livello profetico questo qua può andare a pulire l'immondezzaio. Però a livello Hollywood, tanto di cappello, io non... Io attori... Di... Insomma, andiamo a Matteo 24 di nuovo. Perché
sì.
La Chiesa impreparata cosa farà? Quando avverrà quello di cui non fratello Giuseppe, ma fratello Gesù ci ha avvertito. Leggi 21 e 22 di nuovo.
Matteo 24, 21. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
Alleluia.
Questo significa, significa che gli eletti sono in quella grande tribolazione che Dio ha accorciato a 3 anni e mezzo, altrimenti neanche gli eletti scamperebbero.
Esatto.
Ma significa che gli eletti sono presenti nella tribolazione.
Sì, ma loro dicono, ma tranquillo, loro hanno inventato dottrine, sai, come l'evoluzione. E come mai quell'ippopotamo, come mai quell'ippopotamo? Ah sì, aggiunge un milione di anni, anzi altro, un miliardo forse, perché... Secondo loro il Big Bang del signor Darwin 13 miliardi di anni, per cortesia, guarda. Andiamo?
Sì.
E così questa storia del rapimento, prima della tribolazione, quando cioè, hanno inventato quello che hanno voluto. Cioè io ho detto spesso, Dio sta permettendo le difficoltà attuali, perché le permette? E voi sapete quale difficoltà. E con tutte le costrizioni attinenti, gli obblighi, le limitazioni, le imposizioni, perché Dio lo permette? Per avvertirci di quello che sta per venire, per prepararci, per insegnarci, perché ci addestriamo, ci prepariamo, ci alleniamo. Ascolterà la Chiesa mondiale? Guardando le profezie, la risposta è no. La Chiesa comoda non si vuole preparare e quindi adempierà le profezie che parlano della Chiesa che viene distrutta. Frate Giuseppe, ma come fai a predicare queste cose? Angela, chiedimi. Chiedimi quello che tanta gente
sì, vero.
Che mi critica. Ah, questo qui è profeta di distruzione. No, mm-hmm. È la Bibbia. Lo dice la Bibbia, non lo dico io. Lo vogliamo capire o no che siamo nel tempo della fine? O ne abbiamo capito neanche quello? Se no facciamo come gli atei che Gesù può tornare fra 1000 anni. Dormi che Gesù può tornare fra 500 anni. Mm-hmm. Un familiare mio mi ha detto così. Ma Gesù può venire fra 500 anni. Per cortesia, ma in tutte le chiese che ho predicato, tantissime, ho fatto prediche, viaggiavo facendo prediche. C'era anche tu, Angela?
Sì.
Ok. E tutti i fratelli, le chiese nate di nuovo, le chiese carismatiche, pentecostali, un sacco di fratelli dolci abbiamo trovato, facevamo una domanda, dicevo, prima di attaccare alla musica, dicevo, scusate, chi crede qui che siamo nel tempo della fine, se no devo convincervi anche di quello? E tutti quanti, Angela, cos'è che dicevano?
Tutti quanti alzavano la mano dicendo sì, io credo che siamo nel tempo della fine, ma tutti in ogni chiesa.
Matteo 24, 34 cosa dice? Quanto dura il tempo della fine?
Questa generazione non passerà, dice.
Dura una generazione. La generazione può essere 100 anni, può essere 70 anni. Puoi contare dal 1914, quando ha cominciato la Prima Guerra Mondiale, scade... 2014, puoi contarla da Israele fondata nel 48, scade non 70 anni nel 2018, puoi contarla come ti pare. Vuoi nella generazione di 100 anni, come dice in Genesi capitolo 15, bene, 100 anni. Vuoi contarla da 70 anni, Israele fondata nel 1948, scade i 70 anni, va bene, scade nel 2018. Infatti Mosè diceva, Salmo numero 90, Salmo 90 dice, i nostri giorni sono 70 anni. Beh, però ad Abramo Dio gli dice 100 anni, Genesi 15. Quindi come ti pare? Mm-hmm. Calcolo come vuoi. Siamo nel tempo della fine. Tutti i cristiani nati di nuovo che sono stato, ci credono.
Ma basta leggere i giornali e capiamo che siamo nel tempo della fine.
Che non puoi più uscire. Ti hanno imbavagliato. Va bene, siamo nel tempo della fine. Allora, dicevo, se siamo nel tempo della fine, cosa profetizza la Bibbia nel tempo della fine? Leggiamo 5 passaggi qua, solo 5, che ci sono tanti passaggi su di questo. Andiamo a Daniele 7, Daniele 8, Matteo 24, Apocalisse 13, attacca con Daniele 7, 21. Cosa stiamo cercando di dimostrare qui? Cercando di dimostrare che al tempo della fine i cristiani saranno distrutti dall'anticristo. Avanti.
Daniele 7, 21. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento.
Daniele 7, il corno è l'anticristo. Studiare Daniele 7, e l'ho spiegato nel corso biblico, questo è l'anticristo. 8:24.
Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi.
Wow, distruggerà i potenti, distruggerà il popolo dei santi, Daniele 8:24. Non è fratello Giuseppe, questo è fratello Daniele.
Sì.
Va bene, 500 avanti Cristo, 555 avanti Cristo. Va bene, Matteo 24:9. La chiesa perseguitata e distrutta.
Molti allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome.
Quindi queste chiese che il mondo ama, che il mondo rispetta, che il mondo gli offre la limousine, che il mondo, lo Stato gli dà l'aereo per viaggiare con i jumbo jet, onorati, la polizia che li accompagna con le motociclette davanti. Non è la Chiesa di Dio. Chi è? È una fotocopia fatta male da buttare nel cesso. Va bene? Perché Gesù dice, vi abbandoneranno l'oppressione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti. Come? Tutte le genti, tutti i popoli, tutto il mondo? Sì, chi l'ha detto? Gesù. Matteo 24:9, Apocalisse 13:7. Cosa dice?
Apocalisse 13:7. E le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Oh, chi è questo qua? È l'anticristo. Quando? Adesso. Quando? Più o meno, non lo so esattamente, ma ci siamo in questa fase. Mm-hmm. Per me può saltare fuori fra pochi mesi, fra poche settimane. Crollo finanziario e arriva il virgolette salvatore. E lì nelle chiese addormentate dico, il Gesù può tornare in qualunque momento. Non torna in qualunque momento. Svegliati, falso profeta. Dice, dopo e dopo la tribolazione.
Mm-hmm.
Va bene? Anche in Seconda Tessalonicesi 2, Seconda Tessalonicesi 2, dice, non fatevi infinocchiare, dice Paolo. Non fatevi imbroccolare. Dice, quel giorno, rapimento, non verrà se prima non viene rivelato l'anticristo. Secondo Tessalonicesi 2. E poi dice che l'anticristo, dice, il figlio del peccato lo chiama, che il Signore distruggerà con l'apparire della sua venuta. Cosa vuol dire? Che quando Gesù ritorna distruggerà l'anticristo, quindi non può avvenire prima la tribolazione, ma la tribolazione deve avvenire, perché quando viene Gesù distrugge l'anticristo, si distrugge l'anticristo, come fa a portare la tribolazione? E quindi deve venire per forza dopo la tribolazione. E questi qua che dicono che viene prima sono falsi profeti.
Amen.
Oh, e scusate se non mi sono arrabbiato abbastanza. Daniele 11:34, torniamo lì. Cosa succederà? Cosa succederà? Prepara Daniele 11:34, poi me lo leggi fra un minuto, va bene?
Sì.
Allora, quindi viene la distruzione della Chiesa, ma non lo vediamo che già la Chiesa è distrutta. Non lo vediamo che la Chiesa ha sostituito la predicazione del Vangelo, la salvezza delle anime, con il lustramento delle scarpe degli anticristo. Ma non lo vediamo che le Chiese di oggi le Chiese sono per la maggior parte delle piccole schiavette, delle piccole prostitute, che hanno aperto queste Chiese, sembrano bordelli, dove i politici vanno lì, va bene, e la usano come una bagascia queste chiese, va bene? Oh, per cortesia. E Angelo, per cortesia, non mi tagliare questo pezzettino.
No, non avevo
Oh,
intenzione di
va bene?
tagliare.
O
Sì.
maggioranza, le chiese sono delle bagasce di porto, va bene? Delle prostitute, come Dio ha detto a Israele, le prostitute si fanno pagare, ma tu, prostituta Israele, tu paghi i tuoi clienti.
Ezechiele 16.
Ezechiele 13, grazie.
16.
Ezechiele 16, ecco, Dio ti benedica la tua memoria. Va bene, Ezechiele 16, va bene? Oh, va bene. Molti fratelli ci scrivono e chiedono cosa facciamo? Qui non ci fanno far questo, non ci fanno far quello, cosa facciamo? Io dico, facciamo quello che il Signore da anni ci dice di fare. Nulla è cambiato. Va bene, nulla cambia di ogni parola, va bene, e guida, e di ogni guida che Dio ci ha dato finora. E sono anni che Dio ci dice la stessa cosa, Dio non ha cambiato niente, Dio ci guardi noi, Dio mi guarda a me di predicare una cosa diversa, solamente perché siamo perseguitati su internet, ci dicono di tutto, di più, bugie di tutti i colori, che siamo un branco di adulteri, qua e là, ma ti sgrido Satana. Non ci credono all'adulterio.
Amen, amen.
Vattene, Satana. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Io dico, c'è uno che ha scritto, cos'è che ha scritto che i miei figli sono figli tuoi, Angela?
No,
Cos'è che questa zizzania? Questa zizzania,
ha
guarda, non so se mi fa ridere o piangere. Cos'è che ha detto che i miei figli sono tuoi?
detto che John non è tuo figlio, ma è il mio. Ha detto che Deborah viene dalla Romania. Non lo so,
Debra,
non
vieni
lo
qua a
so.
parlare rumena, per
No,
cortesia. Insomma,
I'm sorry.
ciao Debra. Debra, mi fa...
Può parlare danese?
Parlami nella tua vera lingua.
Okay, sorry, it's not dance today.
No, ma non ti sento nel
Oh.
microfono lì. Vieni qua, yeah. Microfono per te.
Allora,
Yes.
ditemi se questo è
Yes.
rumeno o danese, per cortesia.
Okay, ja, fra Danmark, og jeg snakker dansk, det er mit modersprog, og det kan
Aspetta,
bedst.
ho capito solo, vengo da Danimarca,
Non
adesso che...
posso neanche tradurre, sorry.
traduci tu, Deborah.
I just said, yes, I'm from Denmark, and that's my mother language, Danish.
Angela,
Ha
in
detto, sì,
italiano.
sono dalla Danimarca e la mia lingua materna è il danese.
Can you repeat in Danish again?
Okay.
Ripeti di nuovo.
Okay, jeg kommer fra Danmark, og jeg snakker dansk, og det er mit modersprog.
Ok.
Funny
Dora, ti
language.
sembra romeno questo qua?
Non è romeno.
Comunque, questi qui che dicono se sparate, che noi siamo un branco di adulteri, i figli di Deborah sono
Forget
di
it.
Angela, Deborah è romena. Ma potete farvi i fatti vostri che non è vero niente. Io a voi non vi disturbo, potete andare per la vostra strada e mi lasciate andare per la mia, per cortesia. Io sto qua a
Amen.
predicare la Bibbia, le scritture. Cosa ne sapete voi se i figli di Debra sono di Angela, che non li conoscete neanche queste donne sono benedette. Oh, Angela, posso tornare al punto?
Sì,
Molti fratelli
tranquillo.
ci chiedono cosa dobbiamo fare. Io dico, non è cambiato niente, dobbiamo fare quello che il Signore ci dice da sempre, va bene? E Dio non ci dice mai nulla, per grazia di Dio anche io seguo questo esempio. Dio non ci dice mai niente che non sia perfettamente basato su cosa, Angela?
Sulla parola, sulla
Sulla
Bibbia, le
parola, va
scritture.
bene? Allora, comunque noto che anche tutto quello che Gesù ha detto e fatto è stato basato sulla parola, sulla sua parola. Cioè le profezie del Vecchio Testamento, va bene? Anche Gesù andava avanti in base alla profezia. Dio aveva preparato il Vecchio Testamento, le colonne, cioè nel Vecchio Testamento ci sono le colonne su cui basare, va bene? La venuta e l'operato di Cristo era basato sul Vecchio Testamento, la venuta e l'operato. va bene, profezie sovrannaturali, quando Gesù è arrivato le adempite. Così anche, attenzione, attenzione, così allo stesso modo adesso, le scritture del Nuovo Testamento, Dio le ha preparato nel Nuovo Testamento 2000 anni fa e ha messo tutte le basi scritturali per questo tempo della fine che noi predichiamo.
Amen, è vero. Infatti spesso abbiamo spiegato durante la tribolazione qual è la soluzione. È tutto scritto nella parola nel capitolo 10 di Matteo. Fate quello che dice Matteo capitolo 10 nella tribolazione e sarete a posto. Ma cominciate adesso, l'abbiamo spiegato anche ieri, cominciate adesso che ci sono restrizioni, obbligazioni e non potete muovervi più come volete. Leggete Matteo 10, è tutto lì, nella parola. Le risposte sono nella parola.
Capito? Che faccio? Non posso uscire, non posso. Non c'ho il lavoro. Vai in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Ecco cosa devi fare. Quando il Signore mandò la persecuzione che i cristiani venivano uccisi a Gerusalemme, Atti 8, verso 1, e la risposta del Spirito Santo ha detto: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, state qui in Gerusalemme e vi uccidono. Cosa stai qui tutto oppresso che non puoi uscire, non puoi parlare, non puoi. Ma vai in tutto il mondo. Va bene, dice in Atti capitolo 8, dice, mentre andarono annunziavano la novella. Dappertutto. Quindi il messaggio di questa scrittura, perché voglio sottolineare questa scrittura che è il tema di questo messaggio, va bene, leggiamolo di nuovo, Daniele 11:34.
E quando saranno così abbattuti, saranno soccorsi con qualche piccolo aiuto.
Oh, va bene, c'è un piccolo aiuto, cioè Dio non manderà Armageddon adesso, no, non è tempo di Armageddon. Dio non ha mandato l'Armageddon quando Gesù veniva perseguitato. Gesù non ha mandato il rapimento prima della tribolazione, prima che Gesù fosse tribolato. No, non è quello lo stile. Dio vince il diavolo nella tribolazione. Dio lo annienta. Come? Loro uccidono la carne e noi resuscitiamo gli spiriti e vinciamo. Vinciamo anche nella morte. I messaggi di questa scrittura saranno soccorsi con qualche piccolo aiuto. E per i fratelli di oggi che non dovete disperare, c'è un piccolo aiuto. Quanto? Sufficiente per vincere il diavolo. Il messaggio di questa scrittura è di non scoraggiarci. Non guardate le onde. Non guardate la tempesta, il vento, le difficoltà. Perché il Signore manda il suo piccolo aiuto. Lui è sempre vicino a noi. È vero, verranno i tempi dei martiri. Va bene, ma non è sempre tempo dei martiri. Attualmente in Italia, in Europa, non stanno ammazzando nessun cristiano. Di solito verrà il tempo. Però non è ancora adesso. Quindi il suo piccolo aiuto è sempre vicino a noi ed è sempre un aiuto miracoloso. A volte miracoloso, a volte miracoli che neanche te ne accorgi. Il suo piccolo aiuto c'è sempre, ma lo devi andare a cercare. Come lo si cerca? In ginocchio. Aspetti finché il Signore ti guida ed ecco, sai cosa devi fare. Guarda, se dicevo messaggi di fratelli, questo, quell'altro, vivevo in questa casa, sono andato in un'agenzia e ho barattato la casa con uno che c'è in campagna. Va bene.
Incredibile quello.
Maddalena scrive, cos'è che ha detto Maddalena?
Ha detto che la sua azienda, la laboratorio tessile, adesso in questo periodo di crisi, che la gente perde lavoro, non ci sono soldi, it's flourishing more than before.
Sta fiorendo, sta progredendo più di prima. Capito? Cioè, in questi tempi che c'è gente che si suicida perché non c'è lavoro, la nostra chiesa procede, grazie alla fedeltà dei fratelli, però che mandano le decime e le offerte. E grazie a Dio. C'è un po' di fedeltà di tutti, una chiesa procede e stiamo fiorendo in tutto il mondo. Quindi uno per uno, tutti per tutti. Gloria a Dio.
Il piccolo aiuto durante la tribolazione, come sarà manifestato? Un esempio, così per capire. Ho capito che ci saranno i 144.000 che ci daranno guida, consigli e ci diranno cosa fare. Ma un esempio, come sarà?
Guarda, Atti 12, per esempio, c'è la famosa storia di Pietro. Va bene, nella Bibbia trovate tutti gli esempi che volete. A volte sono esempi eclatanti, Gesù cammina sull'acqua. Altre volte Gesù, in Giovanni capitolo 8, Giovanni capitolo 10, Gesù si nasconde. In mezzo ai problemi, Gesù non vola in cielo con lo zaino jet, vola, dice ciao, fessa chiotti, è scappato. No, si è nascosto come un poveraccio qualsiasi, Giovanni 8 e Giovanni 10. A volte invece Dio manda l'angelo in prigione e le catene cadono. Ce l'hai trovato Atti 12?
Sì.
Leggi verso 6, guarda.
Atti 12, 6.
Sì, fino all'11.
Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: «Alzati, presto!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: «Vestiti e mettiti i sandali».
Questo qua era talmente fuori di... Dice, che cosa stai? Sto sognando. Non capivo neanche di vestirsi e mettersi i sandali. L'angelo gli fa: «Per cortesia, mettiti le scarpe».
E Pietro fece così. E poi gli disse ancora: «Mettiti il mantello e seguimi».
Cioè Pietro praticamente dice: «Che succede?» Non capivo neanche di mettersi la bisaccia in spalla.
Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassato la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei».
Grazie Signore. Vedi, l'angelo taglia la corda al più presto, perché il Signore nel suo piano vuole che siamo noi a operare, non gli angeli.
Allora, così sarà durante la tribolazione? Questi tipi di miracoli?
Il piccolo aiuto saranno angeli, direttamente da angeli, che
grazie,
apriranno
Signore,
le porte delle prigioni, o saranno con noi durante il martirio.
Grazie Gesù.
Va bene?
Amen.
È lo stesso.
Amen.
Per il
sì,
Signore.
Sì, sì.
La morte non è morte per il Signore.
No, è un passaggio.
È un passaggio, e noi... Però ricordati che Gesù sulla croce ha detto: «Padre, perché mi ha abbandonato?» Perché? Perché l'unzione se n'era andata. E il dolore non era normale, era il dolore. Invece con l'unzione il dolore riesce a sopportarlo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che durante un martirio, durante una tortura, cioè l'unzione sarà lì a darvi la potenza, la forza di sopportarlo. Senza morfina, senza sedativi. Va bene, quindi non vi preoccupate, fratelli. Sì, logico, è umano preoccuparsi, ma dobbiamo sapere che l'unzione sarà con noi come era con Gesù sulla croce, sufficientemente per sopportarla. E Gesù, che ha visto che l'unzione è andata, il dolore è aumentato, per morire come quelli che l'unzione non ce l'hanno. Noi l'abbiamo. Guarda, sai Corrie ten Boom? Quella famosa,
sì.
Corrie ten Boom, la famosa,
sì, sì,
olandese, che è stata con la sorella imprigionata nel campo di concentramento. La sorella è morta.
Anche il padre.
E lei invece sopravvissuta, e poi erano cristiani, e lei andava di chiesa in chiesa per decenni a predicare il Vangelo. È una donna di Dio, Corrie ten Boom, ci sono libri nella libreria evangelica, trovate i libri. Lei, Corrie ten Boom, è stato il piccolo aiuto di Dio per gli ebrei in Olanda, non solo lei, anche altri. Lei era una specie di, una delle 144.000, una specie. Quindi vi erano dei preti cattolici che aiutavano gli ebrei a scappare dai nazisti. Va bene? Abbiamo visto il film con Gregory Peck, The Blue and the Scarlet, come in italiano, non lo so, il blu e lo scarlatto. E poi abbiamo visto quel film Schindler's List, e che aiutavano gli ebrei a sfuggire dai nazisti. Film bellissimi, Schindler's List. C'è una scenetta un po' pornografica, dove potete schiacciare il bottone e andare avanti. perché i film perfetti ancora non è facile.
Sulla nostra radio l'abbiamo tagliato quella scena.
Abbiamo tagliato la scena. Sì. Sì, la scena spinta sex l'abbiamo tagliata.
Quindi trovate il film sulla nostra pagina Radio Blast dove dice film cristiani.
Sì, guardateli, sono molto motivanti, molto belli. Insomma, ci sono tanti esempi che possiamo citare della protezione di Dio nel bisogno dei suoi figli.
Cioè ci saranno persone che ci aiuteranno durante la tribolazione, come tipo Corrie ten Boom, come altri?
Sì, ma magari saremo noi quelli che dovremmo aiutare.
Ah, sì.
Capito? Alcuni di noi saranno i 144.000 o saremo, come dice Daniele 11, legge Daniele 11, dal 31 in avanti. Il 31 è... dice il 31 dice l'anticristo depone l'abominazione, va bene, e tacca dal 32
Daniele 11:32.
Sì.
Egli corromperà con lusinga quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Quindi chi è che conosce il loro Dio? Questa è la sposa di Cristo. Conoscere il loro Dio, conoscere Gesù Cristo, sì, è la sposa. Verso 31 è l'anticristo che depone l'abominazione, che Gesù disse in Matteo 24:15 che quando vedrete l'abominazione della quale parlò il profeta Daniele, allora fuggite, perché Matteo 24:21 sarà grande tribolazione. Quindi Gesù colloca Daniele 11, 31-35, lo colloca proprio nella grande tribolazione. Ed ecco qui vediamo verso 32, quelli che conoscono il loro Dio, la sposa di Cristo conosce Dio, e mostreranno fermezza ed agiranno, cioè non tentenneranno nella fede. Se te il tuo negozio viene chiuso, il tuo negozio è fallito, i clienti non vengono più, mostra fermezza ed agisci, vai direzione bussola, Marco 16:15, gira la bussola verso Matteo 28:19-20, vai a predicare il Vangelo. Quanti soldi ti servono? Matteo 10, non prendere oro, non prendere argento, rame, monete di rame, monete di oro, monete d'argento, non le prendere perché non c'è tempo. Ma io devo vendere una casa, la tua vita è più importante della casa. La verità c'è che i tuoi eredi non hanno bisogno di litigare per ereditare. Non ti preoccupare, la tua vita sarà il tuo bottino. Vai, prendi la tua vita, un paio di sandali e vai a predicare il Vangelo come ha fatto Gesù e lascia le chiese morte e mezze morte che si arrangino con i loro edifici sarcofagi. Scuotiti la polvere e vai. Chi non vuole seguire, ciao, ti manderò una cartolina dal cielo. Dove vai? Vai, vado a fare il martire quando arriverà il tempo. Vado, segue 144.000, mi comporterò come noi tutti nella Chiesa dello Spirito, fratelli, ascoltateci bene, il Signore mi ha detto, dobbiamo far conto che siamo stati chiamati a essere 144.000, mi ha chiamato a me? No, però io per grazia di Dio, io mi comporterò, predicherò, seguirò, evangelizzerò, adorerò il Signore, io e tutti voi siete chiamati, va bene? Come se fossimo 144.000. Se poi ci chiamerà, sono affari di Dio. Se non ci chiama, sono affari miei, di che devo mettere tutto il mio cuore,
sì,
tutta la mente, tutto il cuore, tutto lo spirito, tutto il mio tempo, tutti i miei soldi, la mia casa, la mia macchina, mia macchina di lusso o il mio scatarozzo Fiat 500 con tre ruote. Vado in tre ruote perché non c'ho quella di scorta. Virgolette.
Cioè, quando dici dobbiamo vivere adesso come i 144.000, tu vuoi dire di avere la stessa fedeltà e determinazione e fino a morire vivere in fede come se lo fossimo. Non significa come fanno alcuni, perché ho visto anche di questo, che vanno in giro dicendo io sono uno dei due profeti di Apocalisse, io sono uno dei 144.000. Non si fa così. Non vai in giro proclamando te stesso che tu sei un profeta.
Il bigliettino attaccato alla camicia.
Perché? No.
Profeta.
No.
Delle frottole.
Questo è solo superbia. Tu in tutta umiltà sei fedele pregando che Dio forse ti sceglierà se sei fedele, però tu non scegli te stesso e proclami al mondo che tu sei un profeta. Questo
cioè,
no.
Se hai bisogno di attaccare sull'albero sulla noce di cocco, il cartellino, albero di cocco. Ma dove sono i frutti, scusa? No. Ha visto mai che il contadino attaccare sugli alberi pesca, albicocche, uva e le piante di melanzane?
No,
perché,
no.
Ma perché mica va a leggere il cartello, scusa, per vedere qual è la pesca, l'albicocca?
No.
Guarda i frutti, no? Dai loro frutti li riconoscerete. Se ti serve un cartello, profeta delle frottole, vuol dire che tu senza cartello non lo sei. Se ti serve una croce attaccata al collo perché la gente dica: ah, è cristiano, come lo sai? C'è una croce. Ma il cristiano si capisce da come è perseguitato, da come predica, dai frutti, dalla gente, da quelli alle
sì.
quali dalla salvezza di
sì,
Gesù.
Sì, sì, sì.
Un profeta mica si capisce perché c'è il cartellino stampato alla cartolibreria, fotocopiato, qui c'è un euro, dammi il cartellino. Il profeta si capisce perché è perseguitato, perché ti dice cosa devi fare, ti dice dove devi andare.
Amen.
Se te per essere ti serve il cappellino da arciprete perché capiscono che sei un prete, non hai capito niente. Gesù non aveva il cappellino di papa sulla testa, il bastone d'oro di pastore, quando viaggiava il jumbo jet pagato dallo Stato, e quando sbarcava tutta la polizia con le sirene a ricevere. Ma stiamo scherzando. Questo qui era Erode, questi erano i farisei del Tempio. In conclusione, c'è una piccola profezia che ho ricevuto di Gesù. Posso dartela per cortesia?
Sì, sì, per
sento
favore.
Che è arrivato a questo punto e ha detto: Gesù, che altro c'è? Io ho pregato, questo è quello che ho sentito. Voi la Chiesa giudichi, la Chiesa dello
Amen.
Spirito, i fratelli, giudicate se viene dal Signore, d'accordo?
Sì.
E se non viene dal Signore me lo dite. Però datemi scritture,
sì.
per cortesia. Allora, questo è quello che se Gesù a questo punto vuole darci un messaggio di incoraggiamento. Va bene?
Oh.
Grazie, Signore. Non ricevo molte profezie.
Gesù.
Non ricevo tante profezie. Ecco la data del ritorno di Gesù. Non, no, non ho profezie di Daniele, di Apocalisse, non le ricevo. Ricevo profezie di guida, di incoraggiamento per il tempo della fine, tribolazione. E di incoraggiamento. Adesso, qui ce n'è una, d'accordo?
Sì.
Questa è la mia unzione, gloria a Dio. Pronti?
Sì, pronti.
Grazie Gesù.
Amen.
Allora, un messaggio di Gesù di incoraggiamento. Grazie Signore, ce n'è bisogno, Signore. Ti rendo lode, Signore, aiutami a trasmetterlo. Signore. Grazie Signore, adesso leggi i miei appunti, Signore. Trasmetterlo, Signore, come Tu lo hai dato, Signore, senza aggiungere cretinaggine mie, Signore, deve essere Tu, Signore, Tua parola, che Tu vuoi, Tu ami i Tuoi figli, Tu li vuoi incoraggiare, Tu li vuoi guidare, Signore. Aiutami a togliermi di mezzo, Signore, deve essere la Tua parola, Gesù. Gesù dice: guardate a me, sono io il Salvatore, non il mondo, e non il mondo è quello che le sue false guide vi dicono. Io sono colui che non vi lascerò mai soli. Il mondo vi abbandonerà di certo, ma non io, perché io sono il fedele. Io soffro con voi, io vi guido sempre. Anche quando il mondo vi dà sofferenze, io Gesù soffro e piango e all'occorrenza vivo con voi nella vostra malattia, nella vostra prigione. Sono con voi anche nella morte. Io non prometto false chimere, non prometto utopie come fanno i falsi profeti della supposta prosperità, Vangelo di prosperità, ma...
Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati, Giovanni 16,1.
Già ora vi sono falsi profeti ed emissari di Satana a guidare le varie chiese di Laodicea, che sono molte, i quali con i loro raggiri, parole seducenti, persino guideranno e collaboreranno la persecuzione del mondo che viene contro di voi.
Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Giovanni 16,2.
Io non accarezzo le orecchie, io non mento, non ho altri scopi che dire la verità e dare la salvezza alle mie pecore.
Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, Ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Giovanni 16:33.
Nessuno che mi segue ha di che temere. I miei angeli sono già dislocati attorno a voi. Voi che mi seguite siete i miei figli e del continuo i miei occhi sono su di voi. Amati, ve lo dico, dovrete attraversare tribolazioni. Io le devo permettere. Perché? Perché la Chiesa deve essere purgata. Le mie vergini con olio separate dalle altre. Le pecore separate dalle capre. Il buon seme separato dalla zizzania. I fedeli separati dagli infedeli. E i figli di Dio separati dai figli del nemico. Il giudizio è iniziato nel regno dei cieli e continua sulla terra.
Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Apocalisse 12:9 e Giuda 1:6.
Spesso dovete seguirmi solo per fede, ma il giorno viene in cui vedrete tutto faccia a faccia, io ve lo prometto, e comprenderete tutto. Comprenderete che ne era valsa la pena, che era necessario ogni vostra sofferenza come le mie sono state necessarie. Necessarie come il Calvario, come la mia croce.
In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. La donna quando partorisce prova dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana. Così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Vi ho detto queste cose in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome. E non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama. Perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio. Giovanni 16:20-27.
Per questo vi ho dato la caparra del Consolatore, anticipo di quello che viene, delle meraviglie che vengono nel nostro regno. Il mondo non lo vuole ricevere e quindi non può vederlo, ma voi lo avete ricevuto, voi lo capite. E per questo, in ogni difficoltà, potete sperare, potete credere, potete procedere in fede e sicurezza e nella mia gioia. E ricordatevi la mia promessa.
Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
Alleluia. Grazie,
Giovanni 14:1-3.
Grazie Signore. Grazie Gesù. Grazie Padre che hai mandato Gesù per noi. Grazie Padre che hai mandato la tua parola. Grazie Padre per il tuo incoraggiamento. Grazie che tu sei la grande chioccia e si prende cura di noi piccoli pulcini. Grazie Padre.
Grazie,
ti benedico
Signore
Padre nel nome di Gesù.
Amen.
Fine del messaggio.
Le mie stanze son pronte nel cielo, io le ho preparate per voi. Non si turbi il vostro cuore perché di nuovo vi vedrò. Sono andato davanti a voi per apparecchiarvi un luogo dove io vi accoglierò e dove vi ristorerò. Come una donna che indoglie e gioisce quando dà la luce il bambino e non si ricorda più del suo dolore, così voi quando io verrò, quando in gloria vi incontrerò, vi rallegrerete di una gioia ineffabile. Non ricorderete mai più la tristezza e il dolore. Nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia. Non si turbi il vostro cuore, presto a voi ritornerò. Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Come una donna che indoglie e gioisce quando dà la luce il bambino e non si ricorda più del suo dolore, così voi quando gioia ineffabile. Non ricorderete mai più la tristezza e il dolore. Nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia. Nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia.